Niente panico, amiche e amici. Ciao Rosy, ciao Paolo.
Ciao, grazie.
Ciao. Ci sono fatti che ci fanno uscire, ma schiocca le dita su. È la vita e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Anche se finiamo il caffè, niente panico, perché si ha sempre una riserva nell'armadio.
Già mai senza caffè.
Tu cominci la mattinata, Paolo, con un caffè o non fai colazione? Ci sono i due fronti, lo sai.
No, io devo. Sono pericoloso se non faccio colazione.
Quindi colazione vuol dire bere un caffè e mangiare qualcosa?
Sì, caffè. Un caffè lungo e qualche cosa, che può essere un po' di biscotti oppure come stamattina una fetta di pane tostato con un po' di marmellata.
All'inglese, perché tu resti un inglese.
Sì, non prendo il tè la mattina perché non ho tempo, ma un caffè ci vuole. Anche perché devo svegliarmi un po' di più, la caffeina ci vuole.
E chi ti sveglia, la sveglia o il tuo gatto?
Dunque, di solito è la sveglia. Però a volte è il gatto, nel senso che lo sento fare le fusa in fianco a noi. E a me
addorme con voi.
Sì, di solito non dorme, arriva lì quando è quasi ora. Dice: allora, cosa state facendo ancora a letto a poltrire? Lo sapete che dovete alzarvi. Là fuori il sole splende, o ci sono gli uccellini che stanno cominciando a fare cip cip, e quindi bisogna alzarsi.
Alzarsi.
Il gatto dice: devi fare.
È vero, anche a casa mia fa così. Se non è ancora attiva la persona, e io stamattina, per esempio, ho la sveglia alle 5:15. Mm-hmm. Alle 5:13 sento la zampina che gratta. Allora non si sveglia. Aspetta, due minuti sacri, me li lasci ancora dormire. Avrei ucciso il gatto stamattina. Ma non parleremo di gatti, parleremo di marmotte, perché oggi è la giornata della marmotta, un giorno che nasce come ricorrenza negli Stati Uniti. Una piccola cittadina della Pennsylvania ha lanciato questo trend tempo fa, e ancora si osserva il comportamento di questo animaletto simpatico, che insomma descrive come sarà l'inverno, quanto durerà, e ci torniamo tra un attimo. Non solo, oggi racconteremo del brevetto del signor William Painter, il brevetto del tappo a corona, che ha cambiato chiaramente la vita di chi ha le bottiglie da stappare, intanto tutta una serie di mondi, che poi insomma il tappo è diventato oggetto di collezionismo e via andare. Quindi racconteremo due curiosità su questo. Tra l'altro c'è stata l'inaugurazione nel 1913, come oggi, della Grand Central Terminal a New York, la più grande stazione ferroviaria del mondo. Era il 1913, però. E poi ancora, Paolo, abbiamo da tuffarci in un telefilm degli anni 70.
Sì. È un film, un telefilm anzi, molto inquietante, che ha scosso parecchio la mia generazione, perché era in prima serata, era una storia drammatica. E vogliamo dire di che cosa si tratta, o facciamo partire direttamente l'accenno della sigla? Che molti si ricorderanno.
Vogliamo?
Proviamo, aspetta. Vediamo un po'.
La facciamo già adesso, aspetta, che ce l'ho,
ce l'ho.
Aspetta, che non ero pronta. Eccola qua. È inquietante.
Sì.
No. Quando vedi questo personaggio inquietante mascherato con una cosa che richiama un mondo della chimica.
Ecco, allora, la premessa.
Survivors.
Si chiama Survivors, i sopravvissuti nella versione italiana. La premessa era all'epoca fantascientifica, poi è diventata piuttosto vicina alla realtà. L'idea era che in un laboratorio da qualche parte in Estremo Oriente sfuggisse di mano un virus che debellava l'intera umanità, o quasi. Rimanevano alcuni sopravvissuti. Uno di questi sopravvissuti era, in Inghilterra, Abby Grant, interpretata da Caroline Seymour.
Ok.
Attrice molto conosciuta in quel periodo, giovanissima all'epoca. Raro caso di protagonista femminile principale di una serie TV. All'epoca erano quasi tutti gli uomini facevano le cose, le donne erano di solito quelle che facevano quelle da salvare. Invece no, lei va in giro e salva gli altri, quindi innovativo da questo punto di vista, anche dal punto di vista dello styling, del vestiario. Lei, capelli corti a caschetto, vestiario da sopravvivenza, non glamour.
No.
E Abby Grant, anzi Caroline Seymour, l'attrice, è stata in Italia ieri. Ero a cena con lei.
Ma pensa un po'. Ma tua moglie lo sapeva?
L'altro ieri, anzi.
Che oggi è una signora, tra l'altro.
Sì, sì, una graziosissima signora, molto gentile, è venuta con la sorella.
Cioè una signora io intendevo.
Sì, 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 ma anche molto graziosa. Molto si presenta veramente molto bene, molto signorile, con un bellissimo accento british, di quelli proprio classici, da recitazione impostata, ma soprattutto molto alla mano. E quindi abbiamo raccontato, parlato di tante cose. A lei vissuto in Francia con la famiglia, la sorella, adesso si è trasferita in Inghilterra, Brexit, non Brexit, come ti trovi? È assolutamente apertissima e ne ha dette di tutti i colori, ne ha raccontate veramente di ogni... Ce n'era per tutti, sul mestiere della recitazione, sulla vita nel Regno Unito, sul passato della produzione televisiva, perché si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.
Dai, vogliamo sapere di più di questo personaggio in questa puntata di Niente Panico. Dai. Benvenuti 079 873 80 73, e intanto ci diamo una carica, resta comunque un lunedì mattina. Gli Snap con Rhythm is a Dancer. Claude apprezza, mi dice gli Snap, i miei 18 anni, scusate, non so cosa mi è successo, una maledizione per essermi lamentata.
Tipico della candelora.
Esatto.
Sì. Devi fare trattamento apposito.
Esatto, e Michela ci manda uno scatto del micio che dice buongiorno, sono le 5, hai già dormito abbastanza con la faccia minacciosa.
Giusto.
Cosa che a me e Paolo succede, e poi ti rispondi niente panico.
Mi hai nutrito umano, non ancora.
Esatto, quindi scrostati da lì e muoviti. Sentiamo anche il buongiorno di Lali Laura.
Ciao Rosy, mi sa che io sono dalla parte dei complottisti, ma però alla fine chi definisce cos'è un complottista? È qualcuno che pensa fuori dalle righe? Allora benvengano. Ciao, quanto sono provocatoria oggi.
È carica.
Sì, sono successo.
Ciao, ciao Lali Laura, buongiorno. Allora, abbiamo detto niente panico oggi dedicato. Allora, cominciamo dalla data odierna, 2/2/2026, soprattutto 2 febbraio. Abbiamo detto il giorno della marmotta negli Stati Uniti. In realtà proprio non è una tradizione 100% americana, deriva pare da antichi riti europei, soprattutto germanici, legati alla Candelora. Ci torniamo. E negli Stati Uniti, in questa cittadina della Pennsylvania, Punxsutawney,
sì,
che mi fa venire in mente Tony Pitoni, ma quella è un'altra storia.
Sì.
Punxsutawney, è che cosa succede? Tu l'hai già visto, no?
Oh, il giorno della marmotta. Ricomincio storico. Da capo in italiano, se non ricordo male.
Esatto,
Groundhog
esatto.
Day. Sì, sì, sì.
Sì, beh, in realtà qua si osservavano in Europa tassi, ricci e orsi. Beh, orsi, insomma. Ricomincio da capo
a
con
rispettosa
l'orso.
Distanza, spero.
Esatto, esatto. Ma quando pare i coloni tedeschi sono andati negli Stati Uniti a vivere anche loro, a cercare, come anche gli svizzeri.
Uno ha osservato un grizzly e ha detto anche no.
Il comportamento del grizzly per capire se quanto durerà l'inverno. Poi non ha potuto raccontarlo.
Esatto.
Mentre che chi ha osservato la marmotta.
Vediamo la marmotta che è un po' più tranquilla.
Esatto.
Sì.
Mm-hmm. Allora, tu la conosci bene questa tradizione? Vuoi commentarla? Beh, è una festa folcloristica.
Esatto. L'idea è che se la marmotta si affaccia dalla sua tana quel giorno, allora è previsto un certo andamento dell'inverno, oppure il contrario. Ma ovviamente è pure una, diciamo, superstizione locale, divertente, diventa un'occasione per fare anche turismo, attirare turisti. Infatti, da quando è uscito il film Ricomincio da capo, Groundhog Day, nell'83, se non ricordo male, con Andy McDowell e lui era, aspetta, quello di Ghostbusters. Bill Murray.
Beh, ecco.
Ci arrivo. Grandissimo, bel film, molto romantico, sì, molto carino, molto profondo. Ci sono ovviamente i nerd che hanno fatto i calcoli, hanno detto che se tutto è stato raccontato come nel film, Bill Murray trascorre circa 10.000 anni all'interno di questo blocco temporale. Ma è una lunga storia.
Ricomincio da capo. Groundhog Day era del 93, quindi un film che
93
che trasforma la tradizione in una metafora universale del tempo che si ripete. E poi c'è questo concetto di meteorognostica, che è questa pratica tradizionale che si basa sull'osservazione empirica, cioè quei fatti di fenomeni naturali, per prevedere il tempo atmosferico, e si basa sull'interpretazione di segnali, come appunto il comportamento della marmotta. Quindi ogni anno il 2 febbraio Stati Uniti, Canada fanno l'osservazione collettiva dell'uscita dal rifugio della marmotta. Se l'animaletto esce, non vede la sua ombra perché è nuvoloso, allora l'inverno finirà presto. In caso contrario, in cui ci sia il sole, la marmotta si spaventa e rientra nella tana perché vede l'ombra, l'inverno durerà per altre 6 settimane.
Magari si spaventa perché trova tutta la gente lì che guarda e dice ma dipende.
Ma questi non c'erano,
ma in soggezione, esatto. Poverina,
ancora mezza rintronata,
sì.
Dal...
esce dal letargo. Chi sono tutti questi che vogliono sapere? E scappa dentro e quindi non funziona. Vabbè.
Però l'anno della marmotta ha, cioè il giorno della marmotta ha un corrispondente cattolico. Ci torniamo tra un attimo, perché oggi si festeggia da noi la Candelora, che ha una doppia valenza, cioè il significato religioso, che era la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria, avvenute 40 giorni dopo il Natale secondo legge ebraica. E quindi nel Vangelo il vecchio Simeone definiva Gesù la luce per illuminare la gente. E poi invece c'è un significato più simbolico e antropologico. Anche qui siamo a metà tra il solstizio d'inverno, l'equinozio di primavera. Le giornate iniziano visibilmente ad allungarsi un po', quindi il ritorno della luce, un concetto purificatorio. E vediamo anche quali sono le tradizioni popolari. E noi vogliamo sapere, siete più giorno della marmotta o candelore? Niente, Paolo, hai fatto una faccia bellissima.
Marmotta,
certo.
Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri.
ho saputo fare pace con le mie battaglie perse. Non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso come l'aria ti entra sempre facilmente. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Ho capito che sto bene solo quando io sto male, e che pure quando è agosto penso spesso già al Natale. Ho dormito con il gatto e la televisione accesa, ed ho sognato che rientravi e chiedevi una mano con la spesa. E se ti incontro per la strada non è mica presunzione, ma forse tirerei giù dritto e starei zitto in soggezione. Però poi tu mi conosci, la mia mente è un vero armadio ed ho i vestiti sempre sparsi, sono un cazzo di acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Questa sera piove forte, chiuso in casa bevo un po'. Certe cose fanno male, so già che le rifarò. Sulla sedia che ho in cucina sento l'eco di uno stadio, e ora stare qui da solo fa sentire me sdoppiato. Ma alla fine sai che c'è? Che sono un cazzo di acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
Ciao Rosy, ciao Paolo, io vi spero bene. Volevo dire due curiosità sulla marmotta che mi hanno fatto sorridere. Ebbene, mangiano, pensate, per il 60% del tempo durante l'estate. Quindi mangiano, raddoppiano il loro peso, e poi d'inverno si addormentano in letargo per 6-7 mesi. Un bel sonnellino prolungato, ma perché no? Viva le marmotte!
Sì, è un modello da seguire, potessi.
Invece noi mangiamo e andiamo avanti a mangiare, e poi ti trovi lì d'estate che ti vergogni,
esatto,
a metterti in costume da bagno. Questo è un altro dettaglio, perché noi non abbiamo l'alibi di fare il nostro momento di digiuno notturno.
Però avresti il vantaggio, vedi, potresti mangiare per il 60% del tempo, e poi siccome sei in letargo smaltisci.
È per quello, ma
quindi
noi non
arriva
lo facciamo
la
prova,
facciamolo.
Facciamo un letargo.
Ma cosa ci vuole?
Capo, sono in letargo, per i prossimi 6 mesi non ci sentiamo.
Poi risparmi un sacco sulle bollette, riscaldamento, poi tutti
benzina.
Tranquilli, benzina, tutti tranquilli, nessuno che litiga,
bellissimo,
strade libere.
Guarda, dovremmo proclamare la vita della marmotta.
Sì, esatto.
Cosa proponi?
Propongo al prossimo, non so, occasione elettorale, facciamo direttamente...
Non il giorno della marmotta.
La riforma della marmotta.
La riforma della marmotta. Sì. Un anno da marmotte.
Un anno da marmotte, tutti insieme. Poi, ci sincronizziamo, si parte, si va in letargo.
Ci contestano il protagonista del film, molto bello, ricomincio da capo, Groundhog Day, con Bill Murray.
Sì.
Dicono che invece non era Bill Murray. Aspetta, se la ritrovo.
Non è Harold Ramis, ecco, che ho visto nel messaggio, è presente, è uno degli attori principali, è il neurologo, ma la star, quella che si innamora poi alla fine e ha la storia romantica con Andy McDowell, è Bill Murray.
Esatto,
è lui.
È lui. Arci dice: buongiorno, pensavo fosse la stessa cosa, la marmotta è stata scelta soltanto perché va prima in letargo. Prima mi sembrava il tasso e l'orso. Si dice che se lei vede la sua ombra l'inverno si allungherà per un mese e mezzo. Esatto, è quello che abbiamo raccontato.
Ma se esce dalla tana col sole davanti, non vede
e
l'ombra.
Chiude gli occhietti e non vede niente.
L'ombra ce l'ha dietro, non la vede.
Lo so, non fare domande troppo
difficili. Come si gira.
Infatti egli dice niente di scientifico, solo credenze dei vecchi. I ricordi mi portano indietro di molti anni, dice Elio. Quando la marmotta veniva cacciata per motivi curativi, la marmotta non è un roditore invasivo, ma la particolarità del suo grasso abbondante è stato usato per anni, dice Elio, per curare giunture e lussazioni, soprattutto per animali domestici, ma anche per persone. Ricordo che i vecchi dicevano che il grasso di marmotta era così penetrante che impediva la rigenerazione naturale delle ossa. Ah, niente di scientifico, chi lo sa? Grazie per la tua riflessione. Poi ho detto, siete più marmotte o candelore? Cioè, chi dice sono un candelotto, sono un marmotto. E Fabio dice sono più di panettone di domani. E infatti domani vedremo di fare. Avete tenuto un po' del panettone di Natale? Io addirittura mi chiedevo, mi ha avanzato un panettone mai azzannato, che è lì che troneggia da Natale,
ancora insaccato.
Sì, ancora insaccato, esatto.
Sì.
Farà stato anche quello per la benedizione della gola di San Biagio. Dai, non mi buttar giù perché c'è
tanto. La tradizione vuole un pezzettino. Non che arriva con l'intero panettone.
È proprio per avere la voce
famiglia numerosa.
Perché no?
Senti,
per chiudere la storia della candelora, sì. Ok, a livello di cattolicesimo, abbiamo detto l'introduzione di Gesù al Tempio, la presentazione, e poi ci sono delle tradizioni che ancora oggi si fanno, no? All'inizio della celebrazione in chiesa, il sacerdote, mi sembra che benedisse le candele, se ricordo bene, con una preghiera che chiedeva a Dio di rendere i fedeli illuminati interiormente, guidati nella vita e capaci di camminare nella luce. Quindi queste candele benedette potevano poi essere portate a casa, accese nei momenti particolari. Questo mi sembrava simbolicamente interessante. Ci sono dei momenti dove c'è buio nella vita, non trovi una risposta, sei scoraggiato, e quindi a livello simbolico mi sembrava un bel messaggio anche durante, non so, momenti di malattia, di sconforto, di conflitto. Ecco, quindi poi ci sono delle processioni, se non ricordo anche male, ma la cosa bella è che alla candelora, dunque, la chiesa accende candele per celebrare la luce che entra nel mondo, la speranza, non una luce che abbaglia come quella della marmotta, ma una luce che ti accompagna. Invece la marmotta subisce una serie di traumi, però lei definisce la durata dell'inverno.
È lei che decide tutto.
È così.
Sì.
Sì.
Meteorologia, a cosa serve? Abbiamo le marmotte.
Ma poi non c'era mica una tradizione dalle nostre parti che era il bök, che anche quello, no? A dipendenza di quanto veniva bruciato questo bök. C'hai in mente? Ci torniamo. Qualcuno ha in mente la storia del bök?
Andiamo a vedere.
Andiamo a cercare, va? Torniamo tra un attimo. When I got you next to me, all night I'm riding with you.
Let's get physical. Hold out, just a little tighter. Come on, hold out, tell me.
legato alla festa zurighese di cui stiamo per parlare, ma però c'è un'altra contestualizzazione in un'altra zona. Dice, non so se lo fanno ancora, ma quando andavo a scuola io si costruivo questo pupazzo bello grande, grosso, e poi si bruciava per capire il passaggio alla primavera entro quando avveniva.
A Pusciafi brisano al Popoc da Marz.
Ecco il Popoc da Marz. E invece abbiamo, dice, avevano parlato di Böck, Fagu, sentiamo.
C'era la palmita che dicevano a proposito del Böck, sì? Della brisa begoma, praticamente... Dopo dicevano, guardi il fio dalla finestra o qualcosa del genere.
Che citazione, la
Sembra
Palmita.
Che la Palmita parlava del vero.
Palmita, uno dei grandi programmi super divertenti della nostra televisione svizzera. E aggiunge ancora una cosa.
Ovviamente il Böck di Zurigo.
Sì.
Beh, lì fanno, no?
Una Corretto.
Cosa del genere, che lo bruciano. E secondo la durata della bruciatura dà indicazione se l'estate sarà bella o no.
La Sechseleuten quest'anno prevista, tradizione centenaria per celebrare l'inizio della primavera a Zurigo, come ben dici, prevista quest'anno il 20 aprile di questo 2026. Oltre ai membri delle varie corporazioni in costumi storici, l'evento è caratterizzato effettivamente da bande che suonano, cavalli, fiori, bandiere e questo famoso Böck, che è ormai protagonista indiscusso della manifestazione. Quando la chiesa di San Peter suona alle 6 in punto, gli viene incendiato e prima esplode la testa. Insomma, escono i fuochi d'artificio. Insomma, a dipendenza di come si comporta, ci sarà una previsione dell'estate che arriva. Perlomeno è ciò che si dice a Zurigo. Quindi, se volete, si dice Sechseleut, penso, no? Sechseleut. Ok, la festa di primavera zurighese. In uno sguardo trovate tutte le informazioni. Quest'anno il 20 di aprile. Tu la conoscevi questa tradizione?
Avevo sentito parlare, ma non l'ho mai vista di persona. Sarei curioso, magari capita qualche occasione. 20 di aprile.
Ecco, e poi ci dice un altro amico che dice, e in Svizzera interna ci sono i Wetterschmöcker, uno di loro mette la mano in un formicaio, quindi ci sono vari modi
che per cosa fa?
Mette la mano nel formicaio, dovremmo chiedere a Cristian Bernasconi, non deve essere divertente, non lo so. In ogni caso Arci precisa ancora una cosa sulle marmotte. C'è anche un video, dopo te lo faccio vedere. La cosa è questa, dice Arci. La marmotta fa le sue tane sui pendii soleggiati. Sì. Quando lei esce fuori vuol dire che c'è il sole di fronte e l'ombra sta dietro.
E quindi non la vedrà mai.
Ecco, se l'avesse fatto in un altro posto vorrebbe dire che non aveva tempo per scegliere, perché l'inverno era già iniziato più rigido dall'inizio. Quando la tana è al posto sbagliato vuol dire che è un anno duro. Questo ci spiega Arci, che sa tutto.
Ecco. Ma metti che sia una marmotta di quelle che non ha il senso dell'orientamento.
Non fare
distratta,
queste domande. Ma perché?
Ha pagato poco l'architetto, non so, ha un appezzamento di terreno, il lotto sul quale hanno messo le modine nella posizione sbagliata.
Chi lo
Può
sa?
Capitare.
Sono temi. Sì. Da niente panico, esatto. Peraltro. A proposito di niente, sì, panico, ti è già capitato che non riesci ad aprire una bottiglia perché c'è sul tappo troppo, il tappo a corona, sì, cosiddetto? Bene, possiamo fare un omaggio anche oggi, la vostra bottiglia con tappo a corona, perché proprio ricorre oggi l'anniversario della nascita del tappo a corona, brevettato dal signor William Painter. Era il 2 febbraio del 1892 e, beh, insomma, grande invenzione.
E quindi probabilmente allo stesso tempo sarà stato inventato, spero, anche l'apribottiglie.
Speriamo.
Perché sì, sennò era un grosso problema.
Per forza. Ed era stato brevettato per le bottiglie di vetro, evidentemente, che venivano chiuse in modo sigillate in modo sicuro, economico e standardizzato. Dunque l'invenzione era in metallo ondulato, disco interno in sughero, chiusura ermetica, apertura semplice con apribottiglie. Chissà se è stato il signor Painter a inventare anche l'apribottiglie.
Esatto, ma è stato inventato prima l'apribottiglie o il tappo corona, l'uovo o la gallina?
L'uovo o la gallina?
Il mondo vuole sapere.
Adesso dobbiamo rispondere, però tu fai le domande, poi dici niente panico. Allora, prima il tappo corona, prima l'apribottiglie o all-in-one?
Spero contemporaneamente.
Se lo pensa i denti rotti, ma...
Esatto, gente che prendeva il cacciavite, martelli,
ma
spade,
non si aprivano proprio più le bottiglie.
Tappo corona. Come si fa? Non funziona.
Cosa mi aspetto da te? Cosa ti aspetti da me? Cosa sarà ora di noi? Cosa faremo domani? Potremmo andarcene via,
rischiare. Fammi respirare ancora, portami dove si vola, dove non si cade mai. Lasciami lo spazio e il tempo e cerca di capirmi dentro. Cosa ti aspetti da me? Cosa mi aspetto da te? Adesso che siamo qui, nudi sul tetto del mondo, del mondo. Potremmo dirci bugie tranquillamente.
A questo punto ci aspettiamo di tutto, perché chiaramente sì, voi avete cominciato a lanciarci. Allora, dei video sul Wettersmöker, che era un sistema contadino pare brevettato post seconda guerra mondiale per identificare un po' l'andazzo delle stagioni, quindi dopo l'inverno, in quanto tempo arrivava la stagione, insomma primavera è stata la stagione calda. Allora arrivano mille teorie, cominciando da Rosy cerca info. Ieri ho sentito che forse per ci sono delle tradizioni che vengono fatte tipo dall'essere umano, che si può sedere su questo formicaio o metterci dentro la mano, però dopo ho cercato informazioni in più e ti dice che effettivamente, ecco, non è che ti dovevi sedere proprio sul formicaio in senso letterale, ma il formicaio alto e compatto rappresentava un inverno rigido, quello che ho trovato io. Le formiche molto attive annunciano pioggia imminenti, dovremmo chiedere a Cristian Bernasconi. Le formiche che chiudono gli ingressi, cioè il temporale, il freddo in arrivo, quindi il formicaio basso e sparso, stagione mite. Quindi in senso metaforico, sedersi sul formicaio vuol dire guardarlo da vicino e capire da come si comportano le formiche, ecco, capisci il livello di umidità, di pressioni e di variazioni termiche. Ok,
non si tratta di appoggiarsi sul formicaio,
non sembrerebbe,
se ho capito bene, perché se ti appoggi come fai a guardarlo?
Esatto,
sei girato la parte sbagliata.
Anche lì ti dicono mettere dentro la mano nel formicaio, magari per lo stesso approccio, sì, capire un po' meglio, ma chiederemo
a Cristian. È metaforico, speriamo. Speriamo anche per il bene delle formiche, cioè lavorano tutto l'inverno per fare il formicaio e tu ficchi la mano dentro e lo spacchi, non è rispettoso.
Non è rispettoso, però tu hai aperto un altro file.
Sì,
abbiamo parlato dell'inventore del tappo a corona,
non
no,
te ne
chiudeva.
Sfugge una,
no, dobbiamo contestualizzare, scusa, abbiamo chiuso le bottiglie in modo ermetico, come facciamo a aprirle? Quindi questo signor Painter, intanto chi
William
era?
William Painter, vai. Inventore del tappo corona, che sostituì i tappi ceramici. Allora, erano gli anni in cui arrivavano, verso l'840, arrivavano le bibite gassate, le prime bibite gassate, 1830 grosso modo, e c'era un problema: i tappi che si usavano fino a quel momento, che servivano per le cose non gassate, non tenevano più. E quindi lui inventa il tappo corona. Piccolo problema: dimentica di inventare l'apri bottiglie, che brevetta 2 anni dopo.
Ma perché
dopo.
2 anni dopo?
Non lo so.
E ha detto niente,
forse
panico.
Finalmente avrà ascoltato la moglie, che gli ha detto: sì, ma scusa, bello, hai inventato questa cosa, ma non hai pensato che prima o poi questa cosa va aperta?
E invece, come facevano ad aprirlo nel frattempo?
Non lo so, si saranno ingegnati con denti, cacciavite.
Oppure lo picchi sul pezzo di sasso, no?
Sì,
il bordo, tuc, sì, salta
sì,
via.
Può darsi. La tenuta forse non era quella industrialmente potente che abbiamo oggi, però rimane il dubbio che, strano che non abbia pensato, invento il tappo. Inventa anche il coso per aprire il tappo.
Esatto.
No, 2 anni.
Però è stato lui ad inventarlo.
L'ha inventato lui, sì.
Ecco,
sì,
quando gli telefonavo, fa bella la tua invenzione, ma
però...
no, come fai a bere la bottiglia? Esatto. State calmi.
Cioè, tu pensa...
State calmi.
Il capodanno fra il 1838, anno di nascita, di invenzione del tappo corona, e il 1840, cioè tutti lì a capodanno.
No, ma no, ma lì si stappava il turacciolo. Come si chiama?
Il turacciolo.
Il turacciolo, il buscione, sì. Tiravano su uno. Quindi non c'era,
no.
Almeno non si stappava.
Beh,
così.
Magari uno che non prende cose
con la birra,
esatto, magari la birra.
non lo so.
Sono dubbi esistenziali del,
certo,
lunedì mattina,
sono,
lo sappiamo,
dei temi.
Ma noi ci arrovelliamo su queste cose,
però niente panico. E adesso, considerato e salutato William Painter, l'amico inventore che ha reso il problema del tappo della bottiglia di vetro, possiamo cambiare totalmente materia e andare sul fronte scifi.
Sì, appunto stavamo parlando di Sopravvissuti, la serie di fantascienza che era uscita nel 1975, popolarissima anche in Italia e anche in Svizzera, è stata trasmessa dall'RSI a suo tempo, è molto bella, molto inquietante.
Allora ce la racconti tra poco?
Volentieri.
Where is
Beh, i nostri ascoltatori mandano tutte delle opzioni per stappare la bottiglia in attesa dell'invenzione dell'apri bottiglie. Chi dice usava l'accendino, ma era già stato brevettato l'accendino, dobbiamo anche vedere questo. E invece Arci che dice sì, la cassa malati sarà salita alle stelle per l'apertura delle bottiglie con i denti, chissà quanti, sì, quanti costi in più. E giustamente salutiamo Charlie che ci manda un'immagine. 1875 l'invenzione dell'apertura delle bottiglie della gazzosa, in mente quel tappo che va su e giù, quello lì che rimane agganciato, però è funzionale. Al 2024, quando in modo geniale hanno inventato questo tappo ecocompatibile che rimane attaccato alla bottiglietta. Uh-huh. Adesso io penso che tutta l'umanità ha avuto da dire, perché questo tappo è la cosa più stupida del mondo, perché non riesci a bere, non riesci a se tu servi l'acqua da quelle bottiglie lì, ti cade giù il tappo e fa andare l'acqua dovunque fuorché nel bicchiere. Niente panico, ce lo siamo detti. Dici, ma chi è che l'ha inventata sta stupidata? Perché poi alla fine dal nervoso non solo lanci il tappo, lanci proprio tutta la bottiglia e inquini dal nervoso che ti fa venire. No,
io prendo il tappo col pollice, lo giro, lo tengo in su e verso.
E tu riesci?
Sì.
Ma tu sei un mago?
Non ci avevo mai pensato.
Ah no, non ti crea dei disturbi?
No.
Va bene.
A me disturba il tappo lanciato nell'ambiente. Quello
beh, certo, non vogliamo lanciarlo.
Già.
Però ti viene su un nervoso. Infatti io lancio tutto adesso dal nervoso, capisci? Va bene.
Campionessa di lancio del tappo ticinese.
Esatto. Sì. Tornando invece ad altri temi che volevamo affrontare in puntata, c'è quello di questo film.
Telefilm
degli anni 70. Serie. Va bene.
Per essere precisi, il contesto è fantascientifico all'epoca, inquietante. C'è una pandemia che debella quasi tutta l'umanità. La protagonista di questo telefilm è una donna, appunto, Abby Grant, è interpretata dall'attrice Caroline Seymour, che ho avuto il piacere di incontrare. E ovviamente come
nella tua vita mondana
sì. Ha una convention di fantascienza, perché ha fatto anche Spazio 1999, Star Trek e altre serie di fantascienza, oltre a molti altri film con molti attori importanti nella sua carriera. Questa signora è venuta in Italia per partecipare a una convention, si chiama SpaceCon 8, e questa è la sigla terrificante per l'epoca. Io ero bambino.
E quest'uomo davanti alla
dei
provetta.
Sopravvissuti, sì.
Aiuto.
Gli cade la provetta, no. E le cose vanno in giro.
Eccoli, survivors, i sopravvissuti, di cui fa parte lei.
E lei è una delle persone naturalmente immuni che sopravvive. E si trova quindi a dover riorganizzare l'umanità, a contribuire, a cercare di mettere insieme quel poco che rimane e di... per continuare a sopravvivere. Serie molto controversa, molto difficile anche da prima serata, che fece discutere all'epoca. Adesso ovviamente con quello che è successo negli anni scorsi è tornata parecchio di attualità, è stato fatto anche un remake se non ricordo male. Ma lei è affezionata a queste cose e ovviamente, avendo l'occasione di vederla per un momento, per una serata, le ho fatto una domanda veloce. Gli ho chiesto: senti, noi abbiamo un programma che si chiama Niente Panico, che cosa ti manda in panico? E lei ha dato questa risposta che provo a farvi sentire adesso.
Being late.
Being late.
I cannot be late. I panic if I'm late. So I always have to make sure that I get there a little bit early. I have to. And if the train doesn't come, or it's the end of the world for me. So I have to go into a corner, cry, take deep breath, and then say the world will not end just because I'm late.
Ecco, lei si agita tanto.
Ma non è svizzera, però. È inglese, inglese col DNA svizzero.
Però il DNA svizzero, effettivamente, perché lei dice appunto: se mi capita di essere in ritardo, io ho il panico da ritardo, non sopporto di essere in ritardo. Se il treno non arriva per qualunque cosa, io devo mettermi in un angolo e dire: non ti preoccupare, il mondo non finirà perché non hai preso il treno o perché il treno non è arrivato per tempo. È una delle cose che la manda in panico. Durante la sua apparizione pubblica ha raccontato anche molte altre storie di teatro, per esempio, che noi come non partecipanti, non attori, magari non immaginiamo, ma c'è la paura da palcoscenico tuttora. Lei dice: anche adesso che sta recitando, dopo decenni che recita, capita di trovarsi alla prima, al debutto, con un'agitazione tale che non riesce a trattenere quello che è nello stomaco, e quindi c'è un secchio appena al di là delle quinte.
Ti prego.
Ed è capitata che lei, erano due donne che dovevano fare questo inizio dello spettacolo, lei in un angolo, la sua collega dall'altra parte che era nella stessa situazione, e poi sono arrivate sul palco insieme come se niente fosse e hanno iniziato a recitare.
Però mi hai detto che il niente panico è continuato. Perché
sì, sì, sì.
Ti ha raccontato un'altra cosa.
Sì, ci sono tante altre situazioni nelle quali lei si fa prendere non tanto dal panico, ma dall'agitazione. Ma queste sono le due fondamentali: quella della paura di dimenticarsi le battute.
E questo succede anche a noi, della commedia dialettale, o quando sei in scena.
Infatti, ha raccontato appunto questo episodio. Perché le battute le devi sapere a memoria, ovviamente. A volte c'è il suggeritore o c'è il fogliettino nascosto sul set. Alcuni lo fanno.
Da noi risparmiano.
E quindi lei si è trovata in una pièce teatrale seria, molto importante, in cui lei era uno dei personaggi principali, era da sola in scena e doveva recitare questo monologo molto importante, con le spalle rivolte al pubblico,
okay,
per buona parte. E lei dice a un certo punto: sto recitando, sto andando benissimo, funziona tutto bene, so perfettamente cosa devo dire. Mi passa per la testa il pensiero: ma avrò steso la biancheria?
Ma è terribile.
Sono uscita dal personaggio.
No.
Paralisi totale, silenzio,
vuoto
in teatro, vuoto totale. Arriva la collega,
Arg,
che entra in scena non prevista e gli dice letteralmente: a questo punto dovresti dire che... E spiega la battuta successiva. Questo scatena il ricordo e quindi lei, Caroline Seymour, riparte.
Per automatismo va avanti.
Sì. E poi alla fine ha detto: ma che figura, ma cosa abbiamo combinato? Cioè la gente ci si riderà dietro.
Ovation.
Invece no, alla fine ha detto: non se n'è accorto nessuno. Tutti pensavano facesse parte della pièce.
Ma tu pensa, ma quindi, tu pensa.
A volte capita di improvvisare anche così.
Anche io e il Sala ci siamo imbattuti più volte. Oppure lui va per la tangente e inventa. Lui sempre
sì,
a dice,
sì.
Ma cosa dovevo dire? Io
e
che
adesso?
E adesso cosa raccontiamo? Parliamo dell'infanzia. È difficile quando è così. Su di freddo, perdi anni di vita, altro che niente panico. Panico a mille. So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. Degli strascichi ancora legati ai tappi, perché è un tema importante. Non si sente benissimo, ma fammi
bisogna anche dire che i bottini di una certa qualità o il bichon li stanca fermo, gira. gira giù la bottiglia.
Sì.
Invece bottigli in pochi.
Ah, i bottigli di
a basso prezzo, invece sì. Che lì effettivamente quando gira giù la bottiglia gira giù anche il biscione. Saluti sempre bellissimi.
Pensi che un biscione è un querch, credo, no? Perché al querch, al biscione, sì. Dopo quello lo sganci. Non penso che ci siano anche i buscioni, ma ottima riflessione. Quindi Elio dice il problema è questo: c'era prima dei tappi a corona, sì. Questa chiusura ci manda uno scatto antecedente al tappo a corona. Il motivo ufficiale dell'eliminazione di questo tipo di chiusura era motivi di igiene. Il vero motivo: i ragazzi rompevano le bottiglie per recuperare la biglia e giocare a boccette. Che cos'era questo sistema di chiusura delle bottiglie?
Al posto del tappo c'era una biglia, sì, una sferetta di vetro, presumo.
Ecco. E pare che i ragazzi poi la rubavano per giocare a biglie. Bellissimo, no?
C'è problemi veramente. Oggi facciamo fatica a pensare che qualcuno potesse addirittura aver bisogno di procurarsi una biglia in questo modo.
Capisci?
Sì. C'era niente.
Sheila ti saluta, che lei guardava I Sopravvissuti. Tanti ricordi, quindi abbiamo visto il lato umano della protagonista,
sì,
che quando fa teatro in scena, insomma, ha avuto i momenti di defaianze. Noi invece dobbiamo ancora dire una notizia, perché siamo addirittura d'arrivo.
Sì. Allora la racconto così come la racconta questa professoressa di matematica di Cambridge, si chiama Hannah Fry. Nel 2015 degli scienziati hanno selezionato un gruppo di 16 principianti assoluti e hanno deciso di provare a insegnare loro come diagnosticare il cancro al seno sulla base di vetrini, quelli degli strisci patologici, gli esami di patologia. L'idea era che al termine di questo periodo di formazione questi esperti nuovi sarebbero stati in grado di esaminare dei vetrini e di dire se sono maligni o benigni. Allora, normalmente ci vogliono anni per addestrare un patologo, per farlo diventare professionale a tutti gli effetti, ma questi candidati, che non avevano mai diagnosticato nella loro vita alcun tipo di cancro prima di quel momento, hanno ottenuto risultati straordinari. Dopo 2 settimane di formazione, 14 giorni di formazione, sono riusciti a identificare correttamente circa l'85% dei vetrini. Questo dice questo paper scientifico uscito nel 2015. La cosa interessante è che non solo il risultato è sorprendente, ma è anche l'identità di questi esperti. Piccioni.
Ma va!
Sono piccioni.
Come l'ho detto,
piccioni,
ma va,
da strada proprio, piccioni standard. Perché sono stati addestrati a usare la loro capacità visiva di riconoscimento delle forme con un premietto per dire: allora, se hai diagnosticato correttamente, diamo il premietto, se no, no. Dopo un po' i piccioni diventano capaci di fare riconoscimento esattamente come facciamo oggi con l'intelligenza artificiale. E c'era un piccolo schermo, da un lato appariva l'immagine e loro beccavano da un lato se secondo loro era da classificare come maligna, dall'altro per il caso contrario. C'era anche uno del gruppo, uno stormo che non era praticamente vivace, dopo 2 settimane continuava a beccare a caso. Ma tolto quello,
sì,
se prendevi i dati soltanto di quelli bravi, quindi primi della classe, il tasso di successo era il 99%. Quindi io mi chiedo, ma dobbiamo veramente costruire i data center, questi grandi super sistemi di calcolo?
Quando abbiamo i piccioni,
e la mia IA come va? A piccione. Una picciona IA.
E su questo.
E me ne vado. Mi accompagno alla porta da solo. Sì, va bene.
Alla porta,
sì,
da solo.
Ciao. È stato bello.
Niente panico, torna settimana prossima. Grazie Paolo.
Voglio stare solo sotto un temporale.